Dunque, sono anche un insegnante. Da 20 anni nella scuola faccio educazione ambientale, progetti, sottoprogetti. Mi domando che cosa servono quando poi ci si scontra con una realtà che Machiavelli ha definito effettuale, la realtà effettuale ben altra. Tutto quello che facciamo poi si scontra con il potere economico e politico, che sono tutti uno. E vado a leggere questo documento. Anzi, vuol dire un'altra cosa. 5 anni fa i dati ero qui con i miei figli. Stasera sono qui con i miei figli. Siamo passati 5 anni. Abbiamo lottato e continueremo a lottare fino all'ultimo giorno. Abbiamo un'energia. Nessuno vuole vivere sotto un inceneritore. Nessuno di noi. I vostri dati sono il frutto di un'autocertificazione e le stelle di parte non ci interessano. Noi diciamo no a questi dati. Da 5 anni diciamo no al progetto e continueremo a dirlo. Non crediamo possibile che un istituto scientifico possa realizzare uno studio per un'azienda privata. E dopo essere stato ben retribuito, produca dati contro l'interesse dell'azienda stessa. In ogni caso, il livello di qualità dell'aria rivelato non giustifica per noi la realizzazione di un inceneritore. Il grande interesse economico che ruota attorno all'incenerimento dei rifiuti impedisce a Luca di ricercare alternative e di comprendere le preoccupazioni della popolazione. La nostra salute e quella delle nuove generazioni viene molto prima del vostro interesse economico e la vostra mentalità tecnocratica impedisce di condividere le nostre ragioni. Dovete ricordarvi però che tutte le vostre energie non saranno sufficienti per calpestare la nostra volontà, la volontà di un'intera popolazione, la volontà di tutta la nostra. Abbiamo cercato l'incontro con voi per risolvere il vostro problema, ma questo non è stato possibile. Avete preferito lo scontro, il ricatto occupazionale e le pressioni su politici e su sindacati.
Vergognatevi!
In questo modo avete tenuto gli operai in ostaggio, ma sappiate che la nostra gente non è disposta a pagare il prezzo del riscatto con la propria salute. Anche gli operai devono ascoltarci, perché l'inceneritore è una sconfitta per tutti, anche per loro. Tra l'altro, non è solo un problema di salute, ma anche di danno economico a tutte le attività circostanti e al patrimonio immobiliare esistente. Mi dicevano delle persone proprio questi giorni che non riescono a vendere le case, non sono stati dimezzati prezzi, le agenzie non sono interessate, riescono a sbalzare, perché dicono ma lì costruirà un ristoratore. E noi diciamo, no, costruiranno. State tranquilli. Non vogliamo sentir parlare da nessuno di inceneritori moderni sicuri perché non esistono. Altrimenti prendiamo ad esempio quello di Pietrasanta, che da anni metteva Giustina 4 volte superiore ai limiti di legge. La magistratura, come sapete, sta indagando proprio in questi giorni. Purtroppo però alcune istituzioni non ci tutelano, altrimenti la vicenda sarebbe già chiusa da tempo. E a nessuno verrebbe più in mente di costruire un inceneritore in una valle chiusa e nelle vicinanze di 100 abitati. Basterebbe applicare il principio di precauzione previsto dalla legge europea e recepito dalla Costituzione italiana, dall'articolo 146.
Perfetto, salve.
L'ingiustizia che è riprese a noi, al territorio, sarebbe gravissima, irreparabile. Ma la verità su questa vicenda avrà buon esito, grazie alla nostra lotta, che se necessario sarà dura e anche imprevedibile. Grazie.
Thank you. Yeah. Ti mando domani.
Incazzatura è un'altra cosa che molte volte
la legge italiana che progetto, poi il contratto non è che si demolisce, non è che c'è una vita che si demolirà, però ricordatevi che questa gente questa sera ha solo un compito, anche se vuole essere lavorato, per cui bisogna essere molto attenti sulle procedure, rispondere con un colpo non davanti a un'aula, ma davanti alla legge, quindi mi raccomando, tenete sempre molto cresciuta voce su qualcos'altro.
Anche chiarire cosa ci aspetta dal punto di vista delle procedure, quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane. Allora, tanto che mi sembra chiaro che tutti sanno che è iniziata la procedura, hanno depositato la procedura di via, entro 15 giorni dal deposito dovevano per forza, questo dice la normativa, fare una procedura di sia di partecipazione popolare, che è questa qui. E mi sembra che popolare sia stata. Bene, velocemente. Allora, dopo questa presentazione di stasera abbiamo alcune scadenze. Entro il 3 novembre, questo ricordatevi tutti, soprattutto i comitati, entro il 3 novembre dovete presentare le osservazioni, quindi è importante, chiunque ha da dire qualcosa, associazioni, comitati paesani, oltre ai comitati ambiente, devono presentare una relazione, un'osservazione entro il 3 novembre. Entro il 3 ottobre, quindi molto presto, la provincia, che sapete è l'ente, è chiamata a essere gestore di questa ricerca, quindi la provincia è l'ente che gestirà tutta la procedura. Il 3 ottobre la provincia nomina un garante,
che sia
questa figura, garante dell'informazione, che dovrà appunto informare continuamente tutte le parti in causa, utenti, associazioni, comunità
di sicurezza. Questo è il 3 ottobre. E anche su Rifiuti Zero.
Poi c'è una novità, che è questa la cosa che mi interessa di più.
Ma non bene così, è stata così. Come date con le
note? Vediamo. C'è tanto. C'è molti. Allora, entro 60,
è arrivato la
entro 60 giorni dall'avvio della procedura, l'avvio è stato il 19 settembre. Comunque. Quindi entro 60 giorni, cioè il 18 novembre, tutte le parti interessate, tutte le amministrazioni, compreso il comune ovviamente, devono presentare un parere scritto entro il 18 novembre. Parere scritto. Ecco la novità. Tra il 61 giorno e il 75, quindi dal 18 novembre in poi, viene per la prima volta riunita una commissione che è una novità, la prevede la legge, ma la normativa ma non è quasi mai stata riunita nel territorio nazionale. Si chiama commissione che deve praticamente seguire e presentare, si chiama inchiesta pubblica, è una novità. Questa inchiesta pubblica deve essere, per seguire e presentare una relazione finale, questa inchiesta pubblica deve essere seguita da una commissione. È così da tre persone minimo, però c'è la possibilità anche di aggiungerci altri. Il presidente di questa commissione sarà nominato dalla provincia, ed è un garante anche questo. Poi ci saranno due esperti, uno della provincia, e uno lo può nominare il comune potrà nominare un suo esperto. Ma ecco la novità: si può chiedere di aggiungere esperti anche in, per esempio come comitati ambienti, cioè il comitato può chiedere di avere il diritto in sostanza di nominare il proprio esperto all'interno di questa commissione. Questa commissione lavorerà, come vi ho detto, fino al 75 giorno dall'avvio e presenterà la relazione finale. Questa relazione finale andrà ovviamente in provincia, dove c'è il responsabile del procedimento, che è il capo ufficio ambiente della provincia, e poi lui a quel punto potrà convocare la famosa conferenza di servizi. Per venire a sintetizzare i tempi, allora il tutto deve terminare con la decisione finale entro 210 giorni dall'avvio del procedimento. L'avvio è stato il 19 settembre, quindi termina per forza tutto entro il 19 aprile. Quindi 19 aprile, poi i ritardi ci saranno, però tecnicamente il 19 aprile deve chiudersi questa procedura e andare in conferenza dei servizi per la decisione. Sapete che io ormai un anno che lo dico a tutti, il vero problema, il vero punto, il vero elemento di discussione è chi andrà a sedere in conferenza dei servizi. Perché al di là delle polemiche, delle chiacchiere, delle idee di ognuno, il vero problema è chi andrà a decidere al tavolo finale. Secondo me, e sapete che l'ho detto decine e decine di volte, secondo me ci deve andare il legale rappresentante dell'ente, cioè il sindaco per il comune, il presidente della provincia per la provincia, secondo invece gli altri enti e anche secondo l'ente di Palazzo Ducale ci andranno i tecnici. Qui a voi vi sembrerà una piccola cosa, invece è tutto, perché se la decisione la prenderanno i tecnici, ovviamente tutto si baserà sui risultati dell'analisi, degli studi, di quello che passerà, e se il risultato tecnico è positivo, niente ferma questa cosa. Se invece ci andrà la parte amministrativa, la parte politica, cambia tutto. Perché? Perché un politico, un sindaco, un presidente della provincia può anche dire: è vero che i dati sono positivi, è vero che quello studio è sotto i parametri, è vero che quell'altro studio è in regola, ma nella programmazione generale del territorio non vogliamo questi effetti. Questo è tutto. e non è una battuta mia.
Sì, lo vuoi? Sì,
no. La legge 241 del 90, che poi è stata è stata sostituita dalla legge 340 del 2000,
Antonello,
insomma, parla della conferenza dei servizi, e c'è l'articolo che a me interessa, articolo 14 per comma 6, ora lo leggo e poi vi, mi direte se sbaglio o no nell'interpretazione. Tra chi dice ci deve andare il tecnico e chi dice come me ci deve andare il legale rappresentante del tecnico. Allora, l'articolo 14 ter, comma 6 dice sulla conferenza dei servizi: ogni amministrazione convocata in conferenza dei servizi partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. In italiano vuol dire che chi va in conferenza dei servizi deve avere il mandato da chi governa l'ente, non un tecnico qualsiasi. Ci deve andare il sindaco a questa conferenza, ci deve andare il presidente, ma c'è anche la provincia. Se basta questo, se Bacelli dice che va bene, la vicenda è chiusa, la vicenda è chiusa, perché non c'è possibilità di passare la conferenza. Basta, il presidente della provincia d'accordo con me, la vicenda è chiusa. Ed è un altro, e basta che lo dica, questo è il punto. Dobbiamo far capire agli enti che ci vanno. Nonostante che la vicenda sia effettivamente difficile, noi abbiamo tutte le possibilità di fermare questa progetto. Quindi non si va contro la volontà del comune coreano.
Non si sentiva niente, si sono stellati le mani, ma addirittura da stadio proprio, se non fa le cose, preso a mano noi.